Questo è un argomento che chiama in causa una conoscenza più approfondita. Parliamo sempre di una conoscenza che proviene dall'Oriente, che è stata tramandata in Occidente, con la disciuta dei chakra, che tradotto nella nostra lingua potremmo definirle ruote di luce, vortici di luce. In realtà la connessione fra questi corpi sottili, questo complesso animico e la parte fisica è determinata da 7 punti centrali, da questi passaggi energetici, quindi da questi portali, da questi vortici di luce, che proprio uniscono e danno vita anche alla parte fisica, al corpo fisico, in funzione dello stato di coscienza, del proprio sentire e quindi anche di ciò che agisce, interagisce in funzione di vibrazione, stato proprio di luce dell'individuo stesso, della persona stessa, della stessa anima. Questi chakra hanno una precisa funzione nella parte fisica ma anche nella parte energetica, quindi anche i chakra, a secondo il corpo di luce che manifestano, abbiamo detto che c'è un corpo di luce per ogni dimensione che attraversiamo, quindi questi chakra si rifanno a queste dimensioni, vengono sollecitati dalla luce e dalla vibrazione di queste dimensioni. Il primo chakra è quello che risiede nei genitali. Logicamente questi chakra hanno tutti un nome sanscrito che al momento non citerò, ne parlo in modo più corrente, nell'espressione semplificata. Nel primo chakra risiede l'energia del Kundalini, è un'energia chiamata anche serpentina perché è un'energia a spirale ripiegata su se stessa. Questa energia del Kundalini è più o meno attiva, più o meno destata, o può essere più o meno destata dallo stato di coscienza dell'individuo, ed è l'energia che fa procreare l'uomo, è l'energia della procreazione. Qui entriamo in un campo molto specifico e direi anche innovativo, se vogliamo, da quella che è la tradizione, la conoscenza dei chakra, perché questa energia, questo Kundalini, che dà all'uomo la possibilità di avere l'orgasmo, quindi di procreare, ha la possibilità di poter estendersi e quindi irrorare anche gli altri chakra, quindi entrare in risonanza anche con l'energia degli altri chakra. Questa energia del Kundalini può essere fortemente attivata per alcune persone e che hanno poi un corrispettivo, hanno una necessità di natura sessuale, quindi hanno una proiezione più frequente, più forte, più violenta, più accesa del rapporto sessuale. Per altri invece può essere soltanto un'energia più o meno addormentata, quindi la parte sessuale è poco ricercata, poco sentita, poco vissuta. Ma qui bisogna aprire necessariamente una parentesi. È vero che le religioni hanno sempre messo in ombra la sessualità, ai nostri nonni li hanno mortificati dicendo che la sessualità era peccaminosa e quant'altro. E quindi ai nostri nonni hanno vissuto, specialmente le nostre nonne, hanno vissuto una sessualità molto confusa, molto penalizzata, quindi non vissuta nella libertà e nella pienezza. In realtà invece ai nostri giorni i maestri di luce hanno specificato, hanno spiegato che la sessualità, questo primo chakra, questa energia del Kundalini, in realtà appartiene a una sacralità che l'uomo di questo pianeta ancora non conosce, che non utilizza. Noi ci accontentiamo di fare sesso, ma non entriamo nel merito di un'estasi prodotta da uno stato di comunione, appunto, come quella che provano i santi o le persone che hanno questa capacità di elevare la propria anima in uno stato di estasi. L'estasi è un distacco dalla parte vibrazionale fisica, è uno stato del sentire, e questo stato del sentire lo si può riscontrare anche in un rapporto sessuale, in una sacralità sessuale. Certamente questa definizione della sacralità, così poco conosciuta, così poco accettata per alcune orecchie, potrebbe suonare in modo profano, in una maniera addirittura scorretta, ma non è così. La sacralità sessuale deve essere conosciuta e scoperta dall'uomo di questo pianeta. Ma come potrebbe essere peccaminoso o scorretta una definizione sessuale quando l'utero della donna rappresenta, e l'atto sessuale stesso rappresenta, la procreazione? Com'è possibile che da un atto di vita possa scaturire un aspetto peccaminoso, un qualche cosa che squalifica l'uomo, che squalifica l'essere divino? Noi abbiamo accettato passivamente questo dogma religioso, questo riferimento religioso, in modo così passivo, senza riflettere che la procreazione è proprio insito nella vita, e se non ci fosse questo, allora la vita non avrebbe poi molto senso. Quindi possiamo dire che l'uomo, nel suo libero arbitrio, nel suo libero andare, a volte con una coscienza molto addormentata, può sciupare, infangare anche questa sacralità, abusando o vivendo in modo traviato, in modo non corretto, questa realtà sessuale vissuta in modo perverso. Ma questo che significa? Questo che senso c'ha rispetto alla sacralità della procreazione, della sessualità? L'uomo, pure quando mangia, che abusa, commette un errore su se stesso, perché l'abbondanza di cibo, l'abuso del cibo, a volte provoca poi dei disturbi fisici, delle malattie. Ma questa è l'insipienza dell'uomo. Se l'uomo non vive la sacralità sessuale è per una sua pigrizia mentale, perché non ricerca, perché non tiene presente il senso della vita. Ma la sacralità sessuale di per sé, fino a se stessa, è un atto di procreazione, e quindi ha tutti i crismi della santità, ha tutti i crismi di ciò che viene dalla luce e proviene dalla luce. È l'uomo che casomai, nella sua realtà, nella sua manifestazione sessuale, può commettere degli errori o può avere degli atteggiamenti poco corretti. Questo è il primo chakra. Il secondo e il terzo chakra invece hanno a che fare con la parte energetica della milza, del fegato, le funzioni epatiche, e quindi hanno anche questi due chakra, il secondo e il terzo chakra, una funzione ben precisa sulle energie, sulla parte energetica, in quanto coinvolge questi organi così delicati, così importanti. E quindi questi chakra, se sono attivi, se vivono una realtà vibratoria dettata da uno stato di salute equilibrata, certamente svolgono un'opera estremamente importante proprio sul piano di questi organi così sensibili. Il quarto chakra, che normalmente nella tradizione viene conosciuto come il chakra del cuore. Questo chakra, se è attivo, vuol dire che la persona ha un suo sentire, vive di realtà emozionali, vive delle realtà dell'amore, che sono fine proprio alla nostra parte spirituale, alla nostra essenza spirituale, ciò che noi siamo realmente, essere di luce. Quindi questo chakra, più è vibrante, più è aperto, più questo vortice di luce è attivo, più l'uomo ha un indirizzo ben preciso nei confronti della vita, dell'amore, un amore che si estende a tutto e a tutti, e quindi questo amore può essere logicamente proporzionato a ciò grado di evoluzione e può entrare in assonanza e in risposta a ciò che la vita stessa offre e quindi sollecita nella nostra parte più intima. Il quinto chakra invece è la parte più sottile della gola, delle nostre corde vocali, di tutto ciò che è l'apparato respiratorio. Quindi questo chakra così sensibile di una parte così importante e di una parte così sottile. Il sesto chakra invece è per definizione il terzo occhio, l'occhio singolo citato anche nei Vangeli, la capacità di avere una chiaroveggenza, la capacità intuitiva, la capacità di saper visualizzare. Quindi questo chakra, se è veramente attivo, pone la nostra attenzione, le nostre capacità al di là di cinque sensi. È il chakra che può dare all'uomo, attraverso l'intuizione, la visualizzazione, delle manifestazioni, delle risposte che vanno ben oltre le capacità dell'uomo fisico. In Oriente, nelle religioni orientali, questo chakra viene stimolato affinché la chiaroveggenza e anche l'intuizione o la visualizzazione può essere stimolata e quindi portata a un grado di percezione notevole. Questo qui è anche ampiamente descritto in molti casi dove i veggenti attraverso una visualizzazione possono dare un'informazione così precisa e puntuale di in realtà che vedono grazie proprio a questo chakra. Il settimo chakra è quello più importante, è chiamato anche il chakra dei mille petali, perché è la parte più elevata, è il chakra che consente la fuoriuscita del corpo, perché quando noi alla sera andiamo a dormire, lasciamo il nostro corpo nel letto e la parte spirituale, questo complesso animico, è libero e quindi può lasciare, abbandonare il corpo e andare in astrale o nelle dimensioni più sottili. E spesso e volentieri la fuoriuscita del corpo viene proprio attraverso questo chakra. Ma non è soltanto questo, ma è anche la parte più elevata del sentimento, del pensiero, della spiritualità, di ciò che produce proprio il nostro intimo sentire. Quindi il settimo chakra è la parte finale evolutiva di un'anima che completa il suo ciclo reincarnativo. E questo chakra sul nostro pianeta non è poi così fortemente attivo, perché viviamo ancora in questa terza dimensione, perché le nostre coscienze sono, in modo particolare in questo periodo, in fase di risveglio. E quindi ogni qualvolta questo chakra può accedere ai piani superiori, ai piani di luce, ecco che l'intuizione, la conoscenza o l'espansione di coscienza è presto fatto proprio grazie alla potenzialità di questo chakra. Se un osservatore, avendo la capacità di poter vedere le luci, quindi le aure di questi corpi, vedrebbe sopra al capo delle persone questo chakra che emana una luce come se fosse un continuo fuoco d'artificio, come tante piume poste sul capo. Non a caso nelle culture del Mesoamerica abbiamo visto che certi copricapo rispecchiano, in qualche modo ricordano le attività di questo chakra. E in modo particolare in Messico abbiamo dipinti statue bassorilievo che presentano appunto questi copricapo che ricordano o comunque che corrispondono in qualche modo all'esplosione energetica e di luce questo settimo chakra. Quindi questi chakra sono in perfetta comunione, sono in perfetta risonanza, in perfetto scambio con quei corpi sottili di cui abbiamo parlato prima, e questi corpi sottili attraverso queste aperture, questi passaggi, questi chakra creano tutto quel movimento energetico, spirituale e vibrazionale di ogni singolo uomo, di ogni singola anima. E tutta la luce, tutto questo movimento, tutta questa interazione produce una qualità unica, irripetibile. Per questo ripeto che i trapianti vanno in opposizione, vanno in contrasto a questa realtà unica, vibrazionale, che ogni singola persona, ogni singola anima ha di per sé.